tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E infatti alle 7:05 minuti, puntualissimi, oggi è venerdì 27 giugno 2025. Buongiorno ai nostri Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Che cosa?
Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno con i Led Zeppelin. Ci prendiamo un buon caffè, torniamo da voi. 3899 106 600. Vi diamo il buongiorno, le notizie di oggi, tra poco.
Radio Rock Podcast.
Si chiama Jack White, questo è Archbishop Harold Holmes fra le nostre novità. Vediamo subito, dai, vediamo subito chi c'è. 3899 106 600.
L'acqua turbida, non necessariamente acqua inquinata. Secondo voi, quando parlavamo del biondo Tevere anticamente, perché l'acqua era cristallina? No, perché è sempre stato quel colore così.
E allora?
Un po' giallastro.
Che dobbiamo fare?
Quindi c'ha ragione Maurizio.
Ha ragione Maurizio. Che cosa Maurizio? Io non, mi sono perso un pezzo. Che cosa
a era? Berna i pendolari, invece di chiudersi nelle macchine, nelle metropolitane,
sì,
nei treni, lì c'è Passanfiume, lì. Allora che fanno? C'hanno uno zainetto impermeabile in cui mettono tutta la loro roba.
Cioè lo utilizzano come mezzo di trasporto.
Per tornare a casa se bruttano là dentro
fiume,
e la
ci
corrente
serve o non ci serve.
Li porta, capito? Li
facciamo diventare un'autostrada.
Allora si supponeva di fare la stessa cosa col Tevere e qualcuno ha detto tutto
l'inquinamento del
Tevere. Però
tipo...
non è ovviamente così, perché per un tratto di 56 chilometri il Tevere è il fiume più pulito al mondo.
Bravo,
al mondo!
Allora ti dico che in Amazzonia è esattamente quello che avviene. In Amazzonia il Rio Negro e il Rio delle Amazzoni sono assolutamente dei...
Sono molto più...
A parte navigabili, sono proprio delle strade di trasporto per spostarsi da un punto A a un punto B, da un punto A a un punto B. Attenzione, tantissimi auguri dal popolo del rock per i tuoi 20 anni, fortunato nipote di Mauri.
Sì.
Siamo in tanti e vogliamo bene a tuo zio. Fai un auguri a lui, però voglio bene a zio. Buongiorno a tutta la Pipinara, ci scrivono. 3899 106 600. Piero dice: inaugurata la Rambla di Pietralata. Sì, ne abbiamo parlato anche qui in studio con il presidente del quarto municipio, che ha tagliato il nastro insieme al sindaco Gualtieri, che tra l'altro si è sottoposto alla nostra
sfida,
al nostro Clash of the Titans. Un giorno dovremmo farla anche in diretta.
Occhio.
Io che volevo farmi un weekend lungo a Barcellona quest'estate, non serve più. Vado a Pietralata e risparmio. Brevissimo.
Esatto.
Quest'estate si pianifichi di subito, al più presto, un weekend
Pietralata.
A Pietralata.
Sì.
Presso strutture ricettive idonee. E si fa un weekend a Pietralata.
Bello, tre giorni
intanto,
in
ragazzi,
Pietralata.
Clamoroso Giorgio Dell'Arti dal Corriere da Sera. Nel 2023 abbiamo inviato che cosa? 3899 106.
Dal 2023?
Sì.
Abbiamo inviato circa un milione e mezzo di segnali nello spazio.
Bravo, abbiamo inviato le mail. Dal 2023 a oggi abbiamo inviato le mail. Bravo.
Sì, no, ma è il dato è in
dato.
Italia?
No, è il dato. Abbiamo inviato le mail.
Va bene, ecco. Adesso la domanda sarà quante, immagino, no?
Ah, quante mail, giusto?
Okay.
Per esempio.
Il dato è per relativo all'Italia o nel mondo?
No, nel mondo.
Ah, nel mondo. Allora,
ma aspetta.
12 miliardi
allora,
500 mila milioni.
Nel 2000, miliardi. Solo nell'anno 2023,
ecco.
Quante mail abbiamo mandato?
12 miliardi.
Sbagliatissimo? Niente più sbagliato?
Dai Mauri!
Dai Mauri?
20
veloce,
miliardi.
Mauri. Ma tanto che c'è di
niente di più sbagliato.
Cazzo te ne frega, buttate, no? Che non è che dice...
fa un ragionamento.
Ne va della tua vita. Martina Caronna?
50 miliardi.
Allora, tutto sbagliato. Nel 2023 sbagliato. Abbiamo inviato 240 mail. È incredibile.
Le invisolote a un'ora.
Milioni. 240 milioni di mail.
Ho
sbagliato.
Solo?
240.
Sembra molto strano.
Quanto dicevate voi?
Miliardi.
Io almeno 10 miliardi.
10 miliardi, 240 milioni di
miliardi.
No, 240 milioni di mail.
È un dato, signor Giorgio.
240 milioni di mail ogni minuto.
Allora è proprio un numero.
Ogni minuto. Direi che avete sbagliato.
Mamma mia, è come tutte le stelle dell'universo.
No, è di più. Molto di più, Mauri. Allora, vediamo un po'. 200. Facciamo il calcolo. Allora, 240. Tanto non mi verrà
sicuro. Allora, al minuto, non ha detto. Quindi.
Quanto è? 240
milioni al minuto
per 60
per allora, 24
sono 14 miliardi allora, 400 milioni l'ora. Di mail ogni ora.
Mamma mia.
Per poi che devo fare?
12
24
per 24 ore. 24
ah, sì, ore. Scusami, non stavo pensando.
Vabbè, non è proprio così, no, è così. Vabbè. Allora, sì, sono 345 miliardi di mail l'ora.
No.
Dico bene,
no,
al giorno. Per 365 giorni sono signori 126.144 miliardi di mail.
Mamma mia.
126.000 miliardi di mail.
E vogliamo dire che
c'è,
e su queste 126.300
molte le ha mandate Mauri.
E le ha mandate Mauri?
Spam o aggiornamenti?
Ho scritto clicca qui, clicca qui,
clicca qui. Allora, Itato Camerei è riapparso in pubblico, signori, è vivo, è riapparso in pubblico.
Dice
e ha
che
detto
farà
che
un concerto.
Teheran ha dato un sonoro schiaffone.
Si è detto che ha vinto la guerra.
Un sonoro schiaffone. Però sai che ti posso dire una cosa?
Un
se dovessi indicare un vincitore, beh, sicuramente non è Israele, perché doveva arrivare là, doveva cambiare il regime, però ha spaccato tutto, poi alla fine
è rimasto tutto così.
A stare a luce e vino, diciamoci la verità. Che hanno fatto a fare, scusa?
Ma c'erano tre bombe che gli avanzavano, io non ho capito.
Più che altro adesso speriamo solo che questa frase non incidi invece l'America. Ah sì? Hai vinto tu? No,
non credo, erano tutte chiacchiere. Allora, minimizzato poi i danni subiti dagli impianti nucleari iraniani. Comunque,
sì, certo.
Ragazzi, noi ci stupiamo della politica italiana. È tutto uguale, dappertutto.
Purtroppo
è un teatrino del cazzo con la gente che muore. Poi l'amministrazione americana ha risposto alle parole di Camerei dicendo che i bombardamenti sono stati decisivi e devastanti. I giornalisti del New York Times e della CNN, che ne dubitavano, secondo Trump, stanno per essere licenziati, ha detto Trump. Allora,
non credeva di me?
Ne avete dubitato? Benissimo, state licenziati. Ho parlato già con la CNN, vi cacciano via. Ho parlato con e tu stai attento, Mauri, perché
hai
Trump
dubitato, tu,
ha
Mauri.
Parlato anche con Radio Rock, Ha parlato anche con Radio Rock. Ah, lui ne dubitava, Paniconi, andiamo via.
Paniconi dubita.
Allora, il Consiglio europeo si è spaccato a proposito dei rapporti con Israele. La Spagna e altri paesi vorrebbero sanzionarlo.
Beh, mi sembrerebbe il minimo.
Non so, con la Russia abbiamo fatto di tutto. Italia e Germania si oppongono.
Certo.
La decisione è rinviata a luglio. A luglio.
Tutti stanno in vacanza.
Non è sbagliato perché luglio fa caldo.
Luglio sulle ferie. A Gaza la situazione resta tragica. Mentre Hamas starebbe assaltando i carichi di viveri destinati alla popolazione, l'esercito israeliano continua a sparare. Diciamo l'esercito israeliano spara così.
E noi non perdiamo occasione per fare schifo.
E il governo Netanyahu ha deciso di sospendere la distribuzione di cibo ai palestinesi. Dice, sai che faccio? Quasi quasi non ne vado più.
Ma tra l'altro leggevo
panza piena questi palestinesi.
Che era un discorso di voi vi ammassate, noi dobbiamo sostenere.
Poi ingrassate, e poi non esageriamo.
Grassottelli mangiatori.
Che dicevano appunto che loro, dato che si ammassano per andare a prendere il cibo, quindi gli spari erano dovuti per disperdere la folla. E quindi se voi non vi ammassate, chiaramente vediamo il cibo. Cioè, questa era la linea.
Ma
capito?
Non che tu per disperdere la folla gli
spari
addosso.
È una cosa folle.
Non è
se io ti dico,
non ti ammassare.
Spostatevi, non ti ammassare, e poi ti sparo.
I primi mesi della presidenza Trump non hanno giovato all'economia americana, ragazzi. Il PIL si è contratto lo 0,5%, il dollaro si è indebolito, colpa delle incertezze della guerra ai dazi. Diciamo che ci sono state molte incertezze, molti su e giù, dietro fronti, i dazi, i conflitti. I dazi, tra l'altro, europei dovevano scattare il 9 luglio e pare che li rinvieranno ancora per consentire nuove trattative tra l'Unione Europea e il signor Donald Trump. Intanto arrivano i The Coral. Questa è Dreaming of You alle 7:19 su Radio Rock all'interno del The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Allora, c'è Davide che ci scrive: i ranucci d'oltreoceano tremano, tremano. Attenzione, vediamo un po' chi c'è, dai. 3899 106 600, vai.
No, è proprio per quello, perché siccome si ammassano con quelli di Hamas, allora io li ammasso.
Giusto?
Colpa di Hamas che si ammassano perché li
ammassano, giusto.
Vabbè, forse, dai,
forse
buona giornata.
Quello. Buona giornata anche a te, forse è quello, forse è quello. Attenzione, vediamo, dai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, beh, 240 mail mi manda quello un picoglione di Amazon in tre giorni, cavolo, anzi sono riuscito pure a levarlo.
Allora,
vuoi comprare questo? Forse ti potrà interessare questo, forse mi interessa questo.
Che mi ha detto i corrieri di Amazon ieri, io parlavo con qualcuno, mi ricordo, diceva i corrieri di Amazon se la passano molto bene, guadagnano un sacco di soldi. lavorano poco. Io ho capito che quelli di Amazon stava passando molto bene.
Mi sembra un po' strano che lavorino poco, insomma.
Allora, lavorano poco, ma lavorano mezz'ora al giorno. Guadagnano 6.000 euro al mese, e qui a questo punto se la passano bene. Attenzione, perché nell'ambito di non so se avete letto, insomma, c'è stato purtroppo un attentato a Ostia in una palestra vicino al mare. E
niente, l'ha presa così, con tono drammatico,
una scuba carta. Pare possa essere un atto intimidatorio.
Vabbè, però
un
non corre regole.
Intimidatorio. Oppure un incidente. Scoviata, un semplice incidente. Allora, Luciano Bonfiglio, 74 anni, è stato eletto alla presidenza del CONI per il quadriennio 2025-2028.
Giovanotto, via.
La domanda è: sì, ma Giovanotto, ma tu hai visto che ci stava Franco Carraro tra. Ragazzi,
sì, si è ricandidato
Franco
di nuovo.
C'erano 8 candidati, diciamo i papabili erano lui e Buonfiglio e Pancalli, che poi erano la corrente.
Pancalli,
diciamo,
l'ha inviato te?
No, Pancalli
esiste proprio.
Non è Tragasti.
No, c'era anche Tragasti, però non era, diciamo, tra i più. Buonfiglio era la corrente più vicina a Malagò e Pancalli era quella più ostile a Malagò, sostanzialmente, mettiamola così. Quindi si va in continuità, però c'era anche tra i vari candidati, c'era anche Franco. Ma chi è che si ricorda di Franco Carraro, ragazzi?
Io mi ricordo che da piccolo Franco Carraro era già vecchio e occupava ruoli di potere.
Franco Carraro, sindaco di Roma, sì. Tra l'altro, e c'era una canzone. Adesso se la metto.
C'era 1000 anni, credo.
No, mille anni. Adesso denunziato perché hai detto questa cosa.
Però è vero, a me piaceva tanto Malagò.
Te la ricordi la banda Bassotti? Ha fatto una canzone che si chiamava Carraro Sindaco, perché sennò Carraro Sindaco. Ora non so, posso mettere, però declino ogni responsabilità.
Ci sono delle bestemmie?
Oddio, secondo me c'è di peggio. Potrebbe esserci di peggio, diciamo, no? Però pensettino, dai, pensettino.
È bellissimo.
Però in allegria, però in allegria. Mi ha sempre fatto molto ridere questa canzone. E poi dall'altro devo dire, Franco Carraro ha apprezzato, tra l'altro, si è fatto una sonora risata quando uscì questa canzone e disse: è la più bella canzone che abbia mai sentito.
Noi potremmo tagliare e solo il pezzo del merda vaffanculo e metterlo
farlo.
Ogni qualvolta leggiamo una notizia che ci
a me non piace moltissimo, però, questo atteggiamento negativo. Io non sono in quel mood, Maurizio, non sono nel mood.
No, non è negativo,
Non sono nel mood negativo, sono in un altro stato
mood,
d'animo in questo momento.
Mood.
Non ho voglia di mandare a fanculo, di voglio fare fare cose belle,
è una celebrazione,
però Carraro sindaco. Vabbè, comunque senti, la dedichiamo a Carraro, che tanto ci ascolta sempre e ogni tanto ci manda anche qualche vocale.
Spesso lo fa,
rimane un po' nei nostri cuori il nostro sindaco, diciamo, di riferimento, no? Qualcuno scrive: Carraro sindaco, non temere, non temere, si ricordava evidentemente di questo capolavoro della banda Sotti, caro Maurizio, vediamo.
No, ma Franco Carraro è giovanissimo, del 39, cioè sì, 86.
85, leggevo adesso.
Sì, sì, alla grande, ne deve fare forse 86. Forse sì, il buon Carraro sindaco.
Eppure ecco. Rimanere a casa a fare il nonno non è contemplato.
Vabbè, però scusa un attimo. Uno, se vuoi, insomma, campare a lungo, no? Devi anche mantenerti attivo, cioè, se no
sei ragione, sai.
Infatti lui è longevo, cioè comunque fa Carraro, il signor Franco sì. Carraro,
un candidato PSI, non mi ricordo
Carraro se. Padova, allora nato a Padova, nato a Padova, lui è stato, allora ti dico subito, sindaco di Roma dall'89 al 93, un unico sì. mandato, poi è stato ministro del turismo e dello spettacolo, anzi precedentemente, dall'87 al 90 nel governo sempre. Nel governo Goria Demita Andreotti, e poi è stato presidente della FIGC fra l'altro
sì.
negli anni 70 e poi negli anni 80 Voltrone e poi negli anni 2000 tutte. Presidente del CONI, già è stato presidente del CONI sì. dal 78 all'87 senatore della Repubblica Italiana. Insomma, diciamo
potrebbe
che
anche andare in pensione.
Lui ha lavorato, allora, lui è stato Franco Carraro, ha militato nelle fila del Partito Socialista sì. Italiano fino sì. al 1994. Poi è passato, diciamo, sponda berlusconiana, diciamo, quindi PDL fino al 2013 e poi confluito poi in Forza Italia, quindi Forza Italia, PDL, Forza Italia, diciamo così, no? Vabbè, insomma, è sindaco di Roma.
Però prima era vicino a Gramsci. Si ha fatto il militare insieme.
Beh, sì, oddio, non lo so. Sì, questo sinceramente non lo so.
Anche durante la risalita dei mille fu
è stato importante. Sì, sì. Sì. Oggi
comunque,
è il focus.
Ragazzi,
no?
Banda focus. Oggi parleremo sì, del grande Carraro, sindaco. Sì. Non temere, non temere. In tutto il mondo, dice il giornalista sportivo Franco Rossi, dopo Fidel Castro. Carraro è la persona che da più tempo sta al potere
in sì,
tutto il mondo.
È vero.
Cavaliere, tra l'altro, nominato nel 1980 di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. No, no, no. Insomma, ragazzi, parliamo di un. Non è più
ciao,
ricandidato nelle elezioni politiche. Poi è stato escluso dalle liste di Forza Italia.
Cattivi.
Quindi non è più. Vabbè, ragazzi, però parliamo di veramente. Carraro,
sì, è un capostipite, no?
Incredibile. Anche lui ricandidato a. Vabbè, qui c'è posto per tutto. Mo tocca a Malagò entrare in politica. Un altro pischelletto che si farà. Allora, no, ci scrive qualcuno. Avete tagliato, Vito, l'ultimo pezzo di merda che è il più poetico. Scusa, però... mi hai ragione. Però c'è un vocale di Carraro, credo. Proprio di se non ricordo male, questo dovrebbe essere il suo numero. Vai, sì.
Buongiorno, ragazzi. Sono Franco Carraro. Perché questa canzone mi è sempre divertita. Franco Carraro, pezzo di merda.
No,
è schifo il cazzo. Sono proprio io, Franco Carraro.
Perché?
Non mi pareva.
Ma perché? Grande Franco.
Perché lui
io non
piace.
Credo che Franco. Io non credo che. Io non credo che Franco abbia gradito la canzone. Non mentire,
no,
Franco.
Per quello ti dicevo, non noi mentire. Con quel pezzo celebriamo, capito?
Non mentire, Franco. Radio Rock Podcast. Nuovo singolo per i Linkin Park, si tratta di Let You Fade. C'è qualcuno che mi scrive ma che brano era quello prima della chiusura dello stacco pubblicitario? Bellissimo, era Andrea Ra con Franco Carraro, no? A proposito di Franco Carraro ci arriva un nuovo messaggio da parte di Franco Carraro questa mattina, che devo dire è attivissimo. So che ci seguiva, però insomma stamattina è scatenato. Vai Franco, vai, dici tutto, vai.
Ciao, sono Franco Carraro, sì. Io sono Franco Carraro proprio io.
Non è quello di prima, quindi.
Mi dissocio da quella persona che prima mi imitava la canzone della banda dei Bassotti qui. Fa schifo, manca di rispetto, denunziati loro e voi altri.
Bene, allora, ottimo. Mi sembrava strano effettivamente che gli piacesse. Quindi
contento.
Era un millantatore quel signore di prima. Era un millantatore. Chiediamo scusa a Franco Carraro, il vero. E originale Franco Carraro che è intervenuto adesso nel The Rock Show. Molto bene, intanto vi leggo perché, attenzione, c'erano molti amici al funerale di Alvaro Vitali, ma non il figlio. Questa cosa ci vuole a stare a testimoniare, questa cosa qua, che c'erano molti amici ma non il figlio.
Forse
c'era...
ha problemi
col figlio?
Col figlio
non importa, non interessa, sono cazzi suoi. Però dico però cosa vuol testimoniare, no, questo fatto. Attenzione, c'era anche Carlo Verdone alla cerimonia Alvaro Vitali, mentre Marge Simpson, collegata.
Come collegate in che modo?
Perché Alvaro Vitali è morto e muore anche Marge Simpson, l'ultimo episodio della 36esima stagione della serie.
Sì, però...
muore ma non muore,
esatto.
Per certi versi, nel senso che schiatta malamente.
Muore.
Questa
sì,
è la
però,
no,
c'è,
però
c'è,
no, aspetta.
C'è un gioco interno.
C'è un gioco interno, nel senso che da principio si vede che lei che muore, schiattata. E poi dopodiché arrivano i figli, le cose, e gli dico: mamma, sei morta? E è morta, effettivamente.
E allora
è
morta,
gioco divertente.
Un gioco interno.
Ti piange? No, ma...
Non la sta raccontando com'è.
Forse, non c'è, è ancora sicuro, Alessandro, forse gli autori potrebbero usare la tecnica del flashback per farla riapparire. Però è morta. Okay. Morta, di fatto è morta.
No, in realtà è diverso. Cioè, nel senso,
io leggo così.
Sì, però in realtà quell'ultimo episodio è un episodio che fa in realtà flash forward.
No,
spostando molto in avanti quella puntata, nella quale si
muore.
Vedono loro tutti grandi.
Ho capito.
In cui lei è morta. Non è che
però,
muore
però muore, ragazzi. Muore.
Beh,
muore.
Di fatto, se l'ultima puntata
allora, prima
nell'episodio finale della 36esima stagione dei Simpsons, si consuma un colpo di scena che ha lasciato senza parole milioni di spettatori in tutto il mondo. Non voglio spoilerare.
No, abbiamo detto.
No, abbiamo detto e non detto.
Abbiamo detto chiaramente che muore.
Abbiamo infatti intuire, però poi non esageriamo. Perché l'altro giorno ho raccontato ad un amico mio, gli ho detto, d'altra parte come si fa a parlarne? Gli ho detto a mio amico di Formula 1, no? Il film sulla Formula 1 di Brad Pitt. Ho detto, però sta parabola sempre dell'eroe che cerca riscatto, e lui mi risponde: ma cosa, mi hai spoilerato il film, Emilio? Ma scusa, che cazzo devo dire voi? Allora non ti dico niente.
Certo, quella è la trama.
Qui non è che
chiaro.
Dobbiamo spoilerare. C'è un diciamo che c'è un evento.
Ma qui l'hai spoilerato,
alla...
però.
No, ma non è spoilerato.
Non è che ha detto proprio
è
tutto,
accennato, mica ho
è
detto
morta,
come.
Morta.
Ah, vabbè, quello sì.
Ho detto semplicemente che uno dei personaggi dei Simpson.
Amati,
non diciamo quale.
Ma l'hai detto.
L'ho detto, ma.
Sei tu che trai conclusioni.
Lei trae conclusioni.
Ragazzi, forse lo sbaglio.
L'ultimo episodio della 36esima stagione, sappiate che si chiude con un colpo di scena e non diciamo altro.
No, non diciamo
muore
altro,
uno dei personaggi
e non diciamo
la mamma,
altro.
Non diciamo altro. Non dico chi, non dico quale
dica
mamma,
ma
dico quale mamma. Marge Simpson. Allora, praticamente l'episodio si chiama A Stranger Things e chiude la 36esima stagione con un tono insolitamente malinconico e maturo, segnando un punto di svolta nella longeva storia della famiglia gialla più famosa della TV.
Emilio.
Marge. Allora, la puntata ruota attorno al tema dell'allontanamento fra Bart e Lisa, esplorato sia nel presente che in un futuro alternativo.
Esatto.
In una scena toccante, Marge avverte che però non siamo abituati a vedere queste scene così, ragazzi.
No.
Però Marge, sai che una cosa bella
già
invece,
la piange,
hanno voluto
fare
Marge
avverte i figli: io e vostro padre non saremo qui per sempre. Quando sarete grandi dovrete contare l'uno sull'altra.
Altro.
Ma come spesso accade nei Simpson, le sue parole profetiche vengono ignorate. Con il passare degli anni, Bart e Lisa prendono strade diverse. Lisa diventa una donna in carriera, commissioner di una lega professionistica di basket. Mentre Bart rimane fedele a se stesso, nel bene e nel male, non vi dico cosa farà. Però drogato.
Non ve lo dico. Clinica per anziani illegale, dai.
Altrimenti se no si fa spoiler. È nel salto temporale che arriva il momento più emotivamente carico. Viene rivelato che Marge è morta prima di Homer.
Sì.
Spoiler. Mi dispiace. Dopo anni di lontananza, Bart e Lisa, che erano completamente estranei l'uno all'altra, dopo la morte di Marge, si riconciliano. Ragazzi, questa è una cosa triste.
È triste anche
futuro,
perché, scusa, Homer ha fatto una vita del cavolo. Era meglio che morire.
Proprio
più senso
in quel momento compare una scena ambientata nel paradiso, dove Marge si ritrova col suo primo amore, Ringo Starr, in un chiaro omaggio a uno degli episodi più celebri della serie, dove ha partecipato lo stesso Ringo Starr. I fan si sono divisi. C'è chi ha lodato il coraggio degli autori, perché poi sai, questa è una di quelle situazioni, ragazzi, 36esima stagione, no? È una di quelle situazioni nelle quali come fai sbagli? Cioè, se rifai sempre la stessa roba, che palle, sempre uguale. Se te inventi una cosa strana, che palle, inventi una cosa strana. Cioè,
apprezzo però questo coraggio, anche il fatto che lei si rincontri con una persona in paradiso che è diversa da Homer, invece lo trovo una cosa
ma l'avrebbe dovuto lasciarlo da anni, cioè,
sì, sono d'accordo.
Veramente, per essere rivoluzionari, fateli separare,
vedi, potevano
con quel mente gatto inutile.
Come ti permetti?
Un cartone animato, dai.
Ma una donna centrata sta con un uomo del genere.
Ma non è centrata.
Vabbè,
lei.
Lui però è buono.
Lei
cioè,
è peggio di lui. Lei è più negativa di lui.
Ma
schifo.
Ma
lei.
No, lei è centratissima. No, rispetto
a
lui.
Lei si droga.
Ma quando
droga la mattina alla sera. Dai. Allora, vediamo un attimo. Intanto si sono divisi i fan. qualcuno dice, dopo quasi quattro decenni di risate, insomma, dai, ci voleva anche affrontare dei temi più adulti, più profondi. Qualcun altro che invece dice, vediamo chi di voi altri, l'espediente... Attenzione, è troppo drammatico per una serie da sempre conosciuta per la sua ironia.
Ai ai ai.
Questo diciamo. Poi come vi sentiamo Maurizio?
Non lo so, penso che invece è sempre stato uno specchio di quella che era la realtà americana e probabilmente in questo momento la realtà americana è anche questa tragica.
Ah, e invece cosa ne pensi tu Alessandro?
Io ho letto la notizia, vale.
Che vuol dire?
Perché so che quel finale sì, invece è figo perché in realtà quello è un flash forward, vuol dire che fa vedere in un futuro X, in un tempo Y, lontano nel tempo, quello che è successo.
Ma non vuol dire un cazzo, tu stai giudicando quello, no? Quel finale lì.
Questo fine stagione è figo. Si è fatto così, è figo.
Vabbè. Si chiama i Don Camisi e lui è Ringo Starr. Radio Rock Podcast. Beat con Time Will Tell, è vero proprio Time Will Heal, tra le nostre 15 novità, è un vero e proprio tiro al piattello nei confronti dei Simpson questa mattina, il pubblico di Radio Rock va giù duro,
scatenato,
va giù duro. Ci scrive per esempio Marco, facciamo Carraro? Che io dico no, Franco Carraro, c'è un messaggio di Franco Carraro stamattina
ancora
scatenato
oh, Grulli, sono Franco Carraro,
perché
e sono proprio io, sentite, sono Franco Carraro, manda Bassotti, date l'amberculo,
no, come sarebbe a dire,
si scherza, Grullino Toscanacci, siamo
è di Padova Franco Carraro, come Toscanacci, forse è di
Padova, è di Padova,
è di Padova o non è di Padova,
è di Padova, attenzione,
attenzione c'è Franco Carraro che ci ha mandato
un'altra volta. Potrebbe essere, senti, magari.
Grazie, signor. Sono proprio io. Allora, Franco Carraro, signor.
Adesso lo riconosco.
Stregheta, vi ascolto sempre, ma questa canzone è un pochetto offensiva.
Allora, pochino, dai, ma si fa per ridere, Franco.
Ma
si
non
fa
c'ha
per
tanto
ridere.
Senso.
E Maggie Simpson, che fine ha fatto? Lo sveleremo fra poco. Nel frattempo, ho qua la sinossi dell'ultima puntata dei Simpson.
Ah, sì.
Beh, dramma totale, ragazzi. Altro che questo dice.
Vuole anche Bart.
Dopo la decima stagione ci scrive. Scrive un signore di nome io dico il messaggio, tu gli dici il nome,
certo,
abbiamo detto.
Vai.
Un signore di nome
Franco Tracasti
dice: dopo la decima stagione i Simpson hanno perso tutto il loro smalto, le battute sembrano forzate, i personaggi non hanno più profondità, non è più la satira intelligente di un tempo, solo la caricatura di se stessa.
Ma addirittura
poi
dopo 36 anni
Anna dice sono 36 stagioni che Bart ha 10 anni, non è più credibile questa cosa.
Beh, diciamo che tutti hanno la stessa età
e ancora, scusami, ancora
invece è la cosa più credibile che Bart possa rimanere stupido come quando era piccolo.
No. Ormai ogni episodio, ci scrivono, sembra costruito per non offendere nessuno, capisco l'evoluzione dei tempi, ma così si è perso lo spirito irriverente e dissacrante che li rendeva unici. Sembra quasi che vogliono educarti, non farti ridere. Quindi vanno giù duro.
Però secondo me questo l'hanno sempre un po' fatto in realtà.
Vanno giù duro nei Simpson i nostri ascoltatori. Cioè. Vanno giù duro nei Simpson. Ci scrive qualcun altro. La grafica è tecnicamente migliore,
certo.
Ma ha perso calore. I vecchi disegni avevano un fascino artigianale, ora è tutto troppo pulito, troppo digitale, troppo senza anima. Ci scrivono i nostri ascoltatori che vanno giù duro nei Simpson
senza anima.
Bravo,
un picoglione,
bravo. Vabbè, è un picoglione, dai. Poi c'è qualcun altro che dice, lo dico con rispetto, le voci storiche sono cambiate e si sente che molti attori sono stanchi, non c'è più quella vitalità di una volta e a volte è quasi triste ascoltarli. Addirittura van giù duro nei Simpson.
Alcune
eh?
Voci storiche sono cambiate perché sono morti i doppiatori,
non vuol dire non è sufficiente, cioè umanamente mi può star bene,
artisticamente,
ma professionalmente me ne fotto.
Bravo.
Che sono morti, cazzi loro. Allora,
quindi l'ho detto certo io.
35 stagioni sono esagerate, continuano a produrre nuovi episodi, scrive un altro ascoltatore qui al 3899 106 600.
Giulio Palli,
van giù duro nei Simpson. Continuano a produrre, ma il senso di déjà vu è costante, si ripetono. Ed è ormai diventato un prodotto commerciale senza cuore. Avrebbe dovuto fermarsi anni fa.
Buongiorno schifosi, ma hai visto il messaggio di No Banfi contro Marge Simpson? Ma
ne parleremo.
Praticamente striscia la notizia e i Simpson uguali 36 anni anche di striscia.
Non è un caso.
Però anche striscia la notizia, ragazzi,
è invecchiata un po' male.
Devo dire che allora striscia la notizia è stato un programma innovativo della televisione italiana. È stato un programma
informatico.
No, innovativo e geniale per tanti anni, per certo perlomeno 35 anni. Poi
l'ultimo anno si è perso.
L'ultimo anno si è perso.
Certo, l'ultimo anno.
Però, però, tutto sommato, ancora oggi è un gran bel programma.
Ma cioè, oddio.
Ma insomma, gran bel
diciamo
programma.
Che sono almeno 15 anni che non serve a niente.
Vediamo un po' cosa ne dicono i nostri ascoltatori.
Certo. Sì,
allora, una volta Striscia la Notizia era brillante.
Sono
scrive qualcuno di voi al 3899-106-600. Irriverente e ironica. Ora è solo un susseguirsi di gag stanche, battute riciclate, e finti siparietti fra conduttori. La satira si è persa per strada. Van giù duro in Striscia la
Notizia. Basta che cambi il nome.
Van giù duro.
Okay.
Allora, cambia di conduttore a rotazione, ma sembra di vedere sempre lo stesso identico programma da 20 anni, ci scrive un'altra ascoltatrice. Persino le musichette e i servizi sembrano un loop eterno. Van giù duro. Allora, non è più un programma di denunzia, ci scrivono, fa finta di essere super partes, ma ormai si capisce benissimo
da che parte
tira il vento. La satira dovrebbe essere indipendente, non pilotata. Poi c'è Stefano che mi scrive tutto sto spoiler per farci sentire Ringo Starr. Sto spoiler per farci sentire.
E allora qual è il problema?
Oh, Maghi dice: di che serie parlavate? Ero in magazzino, sottoterra, senza segnale. Che finale?
Torna lì sotto.
Dei Simpson. The Simpson.
Muoiono tutti.
Ancora, le veline che ballano con la scusa della tradizione e i servizi pieni di doppi sensi da Bar Sport. È il 2025. Ci scrivono. Forse sarebbe ora di aggiornarsi. O no?
Sì,
o
sì.
No.
La risposta
buongiorno,
è sì.
Sono anni che non lo vedono.
Ci scrive Gigi. Sembra Settimo Cielo. Ci scrive qualcun altro. Che va giù duro nei Simpson, no?
Settimo Cielo.
Sembra
no,
la serie
dai. Sì, sì, no, lo so, lo conosco. Ma insomma, quella della famiglia di protestanti che hanno 7 miliardi di figli.
Sì,
tutti
sì,
c'è
sì,
proprio
sì,
da far venire l'ansia.
Sembra Settimo
Cielo. Sì, c'è Jessica Biel.
Oh, intanto, ragazzi, i Simpson sono come i Dream Theater. Scrive qualcun altro di voi al 3899-106-600. E ancora, Striscia la Notizia, si passano minuti e minuti a parlare di aiuole rovinate, pizzette vendute senza scontrino, gente che parcheggia male, e che cazzo, poi si atteggiano, porca troia, a paladini della giustizia.
Vabbè, anche meno,
dai su, che cazzo,
andate a chiesto l'onore
e Striscia la Notizia e i Simpson
pure,
scrive un ascoltatore che va giù durissimo nei Simpson. Allora, c'è invece qualcun altro che dice buongiorno Rock Show, Tiziano, e dice i Simpson sono finiti da quando è morto Tonino Accolla, storica voce di Homer, e su questo non si transige, cioè lui non accetta alcun tipo di confronto
è,
e va giù duro.
Non è che
Simpson
era un autore,
no, era
un Maurizio,
poi è andato, giù Massimo Lopez.
Ma tu hai sbattuto il capo, Maurizio.
Ma che significa?
Ma hai sbattuto il capo?
Muore questi commenti. Praticamente
la voce storica di Homer.
I Simpson vengono dati in tutto il mondo. Non è che quello, né che Accolla lo doppiava in tutto il mondo.
Certo che sì.
Perché vai giù duro così?
Ma tu hai sbattuto il capo.
Allora hai sbattuto il capo a questo punto.
Comunque potrebbero far diventare Marge un robot, come annunciato ironicamente in una puntata.
No. Allora, chi non vuol sapere, spenga pure.
Dai,
zitto.
Sul fatto che sempre con la canzone di Cannella Simpson.
E basta.
A un certo punto dicono che cosa succederà, Marge diventerà
abbiamo
un robot,
capito, dai, basta.
Eccetera, eccetera. Quindi
la morte.
Robot,
allora, Accolla, eccola. Guarda che qui, ragazzi, ci scrive un'altra amica.
Van
giù duro nei Simpson. Allora, Accolla, pace all'anima sua,
ci mancherebbe,
beh,
con tanto
sì,
che ci
morto
guarda da lassù.
Ah sì?
No, che ne so.
Ah no, per sapere.
Seguiva anche l'adattamento e ha fatto delle cose irricevibili dei Simpson.
Irricevibili.
Che
sai come irricevibili?
Tonino Accolla.
Va giù duro nei Simpson.
Va giù duro in Tonino Accolla. Ha fatto delle cose irricevibili.
Ma Mauri, tu hai sbattuto il capo.
Sono queste cose irricevibili?
Allora, dice quali sono queste cose irricevibili?
Irricevibili.
Non si possono ricevere.
Allora, irricevibili. Allora, cosa accade? Springfield nell'ultima puntata è sull'orlo del collasso economico dopo che il signor Burns, ormai immortale grazie a un esperimento genetico fallito, ha svenduto la città a una multinazionale cinese. Tutti i servizi pubblici crollano, la centrale nucleare esplode lentamente da giorni senza che nessuno intervenga. Cosa accade ai personaggi? Homer, questa è l'ultima puntata, Homer disoccupato e alcolizzato si rifugia nel sottoscala della taverna di Bo, dove ormai vive da mesi. Una notte decide di entrare nella centrale per spegnerla a modo suo e provoca il meltdown definitivo. Muore fra le fiamme. sorridendo, immaginando di mordere una ciambella fiammeggiante, quindi molto bello. Marge, devastata dal lutto, ignorata da tutti, finisce in carcere dopo essere stata sorpresa a rubare detersivi da Quickie Mark per sopravvivere. In prigione si trasforma in una tenuta silenziosa e spietata, nota per i suoi ricami inquietanti coi capelli blu. Ormai sono caduti tutti, però purtroppo. Bart, dopo anni di piccoli crimini, diventa una leggenda dell'amico criminalità locale, ma una notte, tentando di taggare la statua di Jebediah Springfield con la scritta Eat My Grave, viene ucciso da Chief Wiggum durante... Quindi muore anche, purtroppo, anche Bart. Poi faranno... Lisa, dopo aver scoperto... Ah, Lisa si salva. Dopo aver scoperto che le università non esistono più perché l'intelligenza è diventata illegale, cade in depressione e si unisce a un culto New Age che adora Elon Musk come messia digitale. La vediamo l'ultima volta mentre si allontana nel deserto recitando l'algoritmo della pace.
E la neonata?
Maggie, ormai adolescente, viene mostrata muta e catatonica, seduta davanti a una televisione rotta che trasmette solo repliche dei Simpson.
Non si sa se capisca o meno
quello che sta guardando. L'ultima scena è una panoramica su Springfield in rovina, la centrale nucleare in fiamme, la scuola ridotta a un magazzino Amazon... I corrieri sono bravi, guadagnano
bene, lavorano poco.
Pagano bene. Pagano
mezz'ora
al giorno. Duro in Amazon.
La casa dei Simpson invasa dalle erbacce. Sullo schermo appare una scritta. Non tutti apparirà una scritta quando vedrete l'ultima puntata. Non tutti i cartoni hanno un lieto fine. Alcuni sono solo sprechi. No, scusami. Alcuni sono solo specchi troppo sinceri. Questa è la scritta che appare nell'ultima puntata dei Simpson. Poi il nero, nessuna sigla, nessun to be continued. Quindi sono andati veramente giù duri nei Simpson. Vai.
Beh, nella puntata in cui ci sono i Poison, aveva tradotto il nome della band. Quindi c'è una puntata dei Simpson in cui dicono: ehi, ciao, siamo i Veleno.
Vabbè, ho capito, però non è che l'ha tradotto Tonino Accola. Avrà tradotto che ha fatto adattamento. Sì, forse ha fatto Tonino Accola.
Chi lo sa. No, tu hai sbattuto il capo.
Lo svegliamo. Che vuol dire chi lo sa? Lo sveleremo stamattina
stessa. Tardi, grazie a Boris.
Arriveranno anche loro in quel di Lisbona per il Nosa Live 2025. Andranno giù duro nei Simpson. I Muse, che riascoltiamo con Compliance.
Radio Rock Podcast.
Billards con Smile Kuminic. E qualcuno ci scrive: Matt Groening ha battuto il capo, il signor Matt Groening. Attenzione che c'è un messaggio da parte del nostro Franco Carraro. Sì. Franco Carraro, il quale credo che abbia qualcosa da commentare. Non so se vogliamo spoilerarlo oppure dimmi tu.
No, spoilerare. Ascolterei.
Ah, l'ascoltiamo. Vogliamo spoilerare?
Sì.
Ascoltiamo.
Sono Franco Carrero.
È lui.
Incredibile. Vi volevo dire che questa canzone la trovo veramente molto simpatica.
Allora, sono è proprio Franco Carraro. Gli altri erano degli impostori. Ed è proprio lui. Franco.
Questo è il dialetto di Padova.
Carraro. Tutti questi che vanno giù duro nei Simpson sono dei grandi critici, altro che Oris. Dice Paolo, Maurizio, Tonino Accolla non si transige. Ripeto, non si transige.
Veramente, con tutto il rispetto, ripeto, per un artista, un uomo di spettacolo.
Ma che vogliamo,
assolutamente, però la mia considerazione è diversa, no? Non sarà lui, cioè non può essere lui
a fare la differenza. Però sai che il doppiaggio nei Simpson ha voluto dire molto,
sì, in Italia.
In Italia.
Questa è un'opinione, credo, condivisa un po'.
Ha sbattuto il capo.
Allora, Tonino Incolla.
Incolla.
Forse ci vorrebbero dei cavalli, sia nei Simpson, sia in Striscia la Notizia, per ravvivare un po'. Simpson ormai me li guardo solo su Pornhub. Ah sì, perché su Pornhub fanno parodie porno dei Simpson.
Ma di tutti i cartoni in realtà.
Di tutti i cartoni non lo so. Dei Simpson c'è Marge
di Homer.
Sì. C'è Marge Simpson che fa all'amore con Homer.
Ma davvero?
E non solo,
Mauri, e non solo con Homer.
Finalmente almeno lì gli hanno ridato una dignità.
E Salvino?
solo all'amore.
Pure Salve Salvino.
Flanders. Sì, mi sa che ci sono.
Flanders.
Io guardo Emilio e cerco conferma.
Si fa sbattere da dalle guardie. Allora, attenzione. Cosa ridi? Attenzione. Allora, giustamente i cavalli ci scrivono. I cavalli al posto delle veline, possiamo fare?
Però sarebbe bellissimo. Io direi di andare in là. Esatto. Dai. Già i cani li fanno entrare.
Uno bianco e uno nero, no? Bianco e un cavallo nero.
Oppure aspetta, ancora meglio. Le veline a cavallo dei due cavalli.
No, perché ci stanno ancora le veline.
I veline. O i signori, che ne so. I cowboy.
Schifo, cazzo.
I cowboy.
Sarebbe bellissimo.
È un po' Totò. I cowboy, i fuochisti, macchinistimo.
I fuochisti.
No, i Totò.
I Totò.
Che cos'è? Entrano la gente vestita da Totò che fa dei balletti.
Maurizio Totò.
No, bellissimo, però. Entrano due vestiti da Totò.
Bello.
E tu devi capire qual è il migliore. Qual è il vero Totò?
È morto.
Pochissimo, orchinisti.
Ho fatto tre anni di dal cuneo.
Ho fatto la velina. Eccola qua, la velina. Leggi, Maurizio. Leggi la velina, perbacco. Sozzone, leggi la velina. Sbattuto il capo.
Ma che cos'è? Che conversazione.
Ammazza Martina come pratica de pornab. Non ce la facevo. Questo è sessismo da parte vostra.
Sì,
perché, Vito, fammi capire una cosa, Vito. Tu che sei di sinistra, no? Che sei comunista,
emancipato,
che sei... immagino, no? Perché poi può essere comunista di sinistra uno così. Che si chiama Vito. Vito è il classico nome del comunista.
Da quando? Allora,
come no? Vito il comunista. Vito, cioè,
cos'è che si avvita?
Il comunismo.
La vite.
No, cos'è che si avvita?
E la vite. Che cos'è?
Brava, la vite. Chi è che la avvita?
Il Vitarolo.
Signore.
No,
l'operaio. Quale
bravo, l'operaio. Chi è l'operaio? Il comunista.
Vito
comunista.
Hai ragione.
Allora, Vito, giustamente, classico nome da comunista. È diventato ormai fascista. E ti spiego perché. Perché questi
cambiano.
Vecchi comunistoidi
Stoidi.
Adesso ormai sono diventati tutti fascisti. Perché? Perché dicono: ah, i froci, la
cosa
è piena di froci. Invece non si parla più dell'operai, capito? Creano questa
è
roba.
Il dramma, diciamo, sociale che stiamo
tu hai
vivendo.
Visto, insomma, Marco Rizzo,
un Pride dei metalmeccanici. Dici?
Marco
Rizzo.
O Giulio Marco. Sì,
no,
Marco.
Quello comunista.
Che insomma, comunista. Lo era almeno.
Rizzo. Di nome, come si chiama?
Giovanni.
Ma chi è?
Marco Rizzo, ma non solo lui, Enrico Capuano, che ne so. Fanno tutti quanti
perché
sono Capito? Contro la propaganda woke.
Esatto.
Allora, caro Vito, ti diamo una notizia. Anzi, tagliate Martina.
Una notizia. Anche le donne guardano Pornhub e possono saperne.
Anche
parecchio.
Le donne, Maurizio, anche si masturbano. Anche le donne si sollazzano. Anche
se
le donne
dovute ambientare pure loro, adattare pure
vergogna,
loro.
Vergogna, è schifoso.
Ma poi è importantissimo. No, ma sai che cos'è che a volte adesso diciamo mi lascio un po' perplessa. Allora, tu come fai a conoscerti? Cioè, veramente a sapere quello che ti piace? Lo dovrai capire prima
lo
da solo,
sperimentare,
no?
Cioè,
se io
per la donna
detto...
spesso sta cosa è come se non accadesse. Come no, lei è automatico che gli piace sicuro quello che faccio io, basta e avanza, ma... A prescindere da quello, uno può anche essere in coppia con una, cioè donna con donna, ma il discorso è proprio che tu ti devi conoscere, capire che cosa ti piace.
Ma
cioè,
anche
credo,
curiosare, no?
Sì.
Sulle cose. Cioè, se io avessi detto: ah, lo sai che su Pornhub, mettiamo che io non l'ho mai fatto. Però mettiamo che io dicessi: ah, sono dei videoclip pornografici, no? Voi mi scrivereste: ammazzo Emilio come sei pratico dei Pornhub. No, perché è dato per scontato che l'uomo va sui siti porno. Con niente di più falso, niente di più sbagliato.
Insomma, mica
tu ce vai. Mica ce l'hanno a tutti, no? Perché ce vai te?
Ah,
ce va Maurizio, mo ce l'ho pure io.
Perché gli uomini fanno ste cose.
Vedi lo comune.
Maurizio, sei
vedi
lo comune.
Gli uomini lo fanno e le donne no.
No, pure le donne lo fanno.
E allora lo fanno
allora siamo d'accordo.
Allora lo fanno gli uomini e non lo fanno gli uomini e le donne. Cioè, pure sto luogo comune che lo devono fare tutti gli uomini e le donne no. Ma che cazzo vuol dire pure questo? Non è vero, non è possibile. Allora,
è vero, in effetti non è possibile, non è cioè proprio a livello di casistica.
Non è possibile. Quindi faremo un grosso passo avanti quando non ci stupiremo più del fatto che non fa più notizia, a proposito di Striscia la Notizia, il fatto che una donna possa aver visto delle cose su Pornhub così come le ha viste un uomo. Ma ci mancherebbe. Dopo ne parliamo con un esperto, però. C'è la pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Killing Spray. con Daron Malakian, i suoi Scars on Broadway. E allora, vediamo un po' perché ci sono altre notizie stamattina. Allora, sindaca di Prato che si è dimessa, sapete, non sono scattati gli arresti domiciliari sotto inchiesta per aver ricevuto indebiti benefici. Poi si parla anche del procuratore. Ah, poi c'è questa cosa, procuratore della Corte dei Conti, non so se avete letto. Che il procuratore generale della Corte dei Conti che ha aspramente criticato il fenomeno delle liste d'attesa nella sanità che vanificano il diritto alla salute dei cittadini. Allora, ha ragione o ha torto questo signore, secondo voi? 3899 106 600, no? Il procuratore generale della Corte dei Conti, cioè è giusto o non è giusto? Cerchiamo di capire, no? Come poterci orientare.
E che devo orientare? C'ha ragione. Cioè nel senso...
Tu dici che ha ragione.
Scusami, se si scaglia contro il fatto che ci siano liste d'attesa lunghe, a volte incomprensibili, a volte con dei ritardi clamorosi, con divisite che magari ti danno dopo un anno e tu invece hai una necessità urgente, che gli vogliamo dire, no?
Però il problema è che forse appunto non c'è abbastanza, no, personale sanitario, sì, strutture per cui tu oggettivamente devi fare una lista delle persone in emergenza.
Facciamo qualcosa, certo, lavoriamoci.
Voi dite questo. A proposito di masturbazione invece.
Non ci stanno lavorando, hanno approvato il 5% per comprare armi.
Ah, pensavo alla masturbazione. Allora, a proposito di Veronica, a proposito di masturbazione, l'amica, l'attrice, amica, attrice, Irene Maiorino,
storia orribile,
che forse avrete visto, sì, nei panni
dell'amica
di
geniale.
Dalla dea notizia, morì.
No, perché? Ho detto perché solo devi... un'amica geniale. Mi ricordavo che è quella
lo
della
sai,
geniale.
Lo sai, Maurizio Paniconi legge, sa le notizie.
Ma
lo
no,
sapevo.
Per quello.
A che ha interpretato che cosa?
Lila.
Maurizio? Lila, dove?
Nell'amica geniale.
Ha denunciato chi? Ah, non l'hai letta sta notizia, eh?
No,
ha denunciato un uomo. Stronzo. Ha denunciato un uomo.
Perché?
Che si stava masturbando davanti a lei in una strada del quartiere Pigneto a Roma.
Allora, primo, la
è
strada era pubblica?
È sessismo o non è sessismo?
No, che ridi, non ride, non fare la cosa alla facile ironia.
Non so come.
Scusa, la strada era pubblica? La strada era pubblica.
Ma tu non puoi fare la fiscia in luogo pubblico. Tra l'altro, ti stai masturbando mentre mi guardi, perché
allora,
lei ha detto proprio,
allora,
mi stavo fissando.
Non pisciate in luogo pubblico.
Non stava facendo pipì.
Però. No, non, dovete neanche,
non si può fare pipì.
Non dovete fare pipì in luogo pubblico.
In teoria, no.
Non masturbatevi in luogo pubblico. Non, ma semplicemente per un motivo, ragazzi. Perché magari
sporcato
a terra, in terra, non è il luogo adatto,
no,
ma voi non state comodi, no? Non state comodi,
no,
bene, l'attrice si è lamentata perché nelle strade del quartiere Pigneto di Roma spesso e volentieri, Maurizio, si masturbano
in dove strada. Stavi l'altro giorno,
Mauri? Era poi, tra l'altro, era proprio quel giorno che Mauri mi aveva detto che stava al Pigneto.
Ma quando?
Ma aveva mandato
l'ho vista, non mi sono trattenuto.
Mbappé, anche Mbappé denuncia.
Mbappé.
Anche Mbappé, ex giocatore del Paris Saint-Germain, denuncia tutta la squadra francese per comportamenti scorretti. Si masturbavano per le strade del Pigneto.
Addirittura.
No. Allora, ha perso 5-2 la Juventus, sconfitta dal Manchester City. Muoiono, ragazzi, la rubrica è clamorosa sulle morti, 69 anni, Didier Dubrec, uno dei ladri che a Parigi legò Kim Kardashian per rubarle i gioielli, 64 anni, è morta la giornalista del Tirreno Donatella Francesconi, questo ci dispiace. E poi è schiattato anche a 14 anni, muore a 14 anni malamente, il cane poliziotto Night Spirit, che salvò 6 persone. Allora, Pigneto o Pugneto effettivamente dicono.
Vero, forse era
allora,
Pugneto. Allora,
posso dire una cosa? Ha torto il signor procuratore generale della Corte dei Conti, ci scrive un amico, perché lo spiego subito, anzi un'amica, Teresa, che ci dice le liste di attesa esistono ed è giusto che esistano perché esiste il diritto alla salute di Rocchi. Perché esiste il diritto alla salute di Rocchi.
Ma il signore magari si scagliava contro le lungaggini o proprio al concetto di lista di attesa?
No, lui, il signore
non è chiaro dalla notizia.
No, il signore diceva criticava il fenomeno delle liste d'attesa nella sanità.
quindi
le quali vanificano il diritto alla salute dei cittadini, risponde Teresa. Le liste d'attesa esistono perché esiste il diritto alla salute.
La poi, lista
poi
è giusta,
aggiunge,
perché uno si prenota.
Te lo spiego, Tirocchi.
Grazie.
Faccio woman splaining.
Io ne ho piacere.
Allora, sto signore ha fatto la scoperta dell'acqua calda, ci dicono. Oh, Striscia Notizia, nonostante la mediocrità della trasmissione stessa, rimane uno dei programmi migliori. Non capisco perché così spazio, così tanto spazio a Jerry Scott. Attenzione, la critica a Striscia Notizia. O Michel Unzi, che rispetto ad io avrei messo Friscia Lipari. Ficarra Picone,
c'ha proprio delle proposte
e sono di un altro livello. Scotti e Unziger sono bravi professionisti, ma non è il posto loro. Con i servizi dei parcheggi non bastava Brumotti, ora anche i servizi sui parcheggi rosa. Lì veramente dimostri non avere più banane. Comunque ribadisco,
più banane.
Ecco. Lo sai che è una cosa incomprensibile. Comunque, sta facendo venire un ictus.
Meglio Striscia che Rai 1, che fa pagare il canone, scrive da Firenze il nostro amico Carmelo, per finanziare un programma che invita alla ludopatia. Dicasi affari tuoi. Questo è il signore.
Invita alla ludopatia.
Però è alla ludopatia. È un punto di vista molto.
Perché invita alla ludopatia?
Dice che i Simpson sono morti dopo la morte di Tonino. È perché il doppiaggio italiano ha esaltato molto i Simpson, dandogli i dialetti. Per esempio,
quello diceva, ma per noi
era sardo, quando in realtà in originale era uno scozzese. I newyorkesi che sono romani.
Per noi.
E addirittura è migliore rispetto all'originale.
Bene, migliore dell'originale. Sentiamo.
A proposito di cavalli, ma voi l'avete vista la serie La Fattoria Clarkson su Prime?
No.
La voglio vedere
sono
però.
Sono vicende di Jeremy Clarkson.
Io lo adoro Jeremy.
Agricoltore e cerca di portare avanti la sua fattoria senza competenze. Molto divertente.
Allora,
ci stanno gli animali, però non ci stanno i cavalli.
Lui è un grande perché lui unisce le grandi due passioni dell'essere umano, no? Formula 1 e cavalli. Quindi lui fa Jeremy Clarkson, fa questo programma, lui grande giornalista sportivo di motori di Formula 1, e fa questo programma con i cavalli, che sarebbe un programma di Formula 1
con i cavalli.
Emilio, una
e poi
per nelle
macchie stanno i cavalli, quindi è tutto...
Cioè, una domanda perché, ma è proprio un po' intima, ma tu ami i cavalli perché ami la Ferrari o ami la Ferrari perché ami i cavalli?
È un po' tutte e due.
Non è comunista così, è comunista così.
E infatti si diceva il maresciallo Vito, no? Quello di Jugoslavo, no? Il maresciallo Vito. Allora,
e noi vogliamo ricordarlo così un po'.
Siamo stati al museo
al
di Tito.
Al museo e facciamo tante cose.
A Belgrado. No,
il maresciallo Tito. Vito.
Detto Vito.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Come dice Martina, sicuramente mancherà il personale sanitario. Però? Se vai dallo stesso dottore privatamente, ti fa la visita nello stesso studio della struttura ospedaliera pubblica il giorno dopo, due giorni dopo.
Però non è l'intramenia.
Com'è possibile?
Sì.
Secondo me ci sta un conflitto di interessi
abbastanza
con i medici che prestano servizio sia a livello pubblico sia a livello privato.
Bene, questo è il parere del nostro amico.
È vero che appunto nella sanità pubblica a volte percepiscono stipendi che, diciamo che se riuscissero a percepire uno stipendio che, per il quale non gli servirebbe lavorare privatamente, magari questo problema si potrebbe evitare, però è vero, ha ragione.
Nostra amica Teresa va giù durissima, ha fatto una risposta al fulmicotone, tra poco la leggo. Intanto qua, vai, sentiamo.
Ciao, sono Bart Simpson, mi salutate Mauri, per favore?
Bravissimo.
Scusate, ma chi è che si sollazza? Ma la smettete?
Allora, se ci scrive la nostra Teresa, ma oggi viene Boris, sì, viene Boris. Ho finito ieri Depth Q, l'altra volta avevo detto che non l'aveva visto, io sono molto curioso, incuriosito da Depth Q. A me è piaciuta molto. Ho iniziato ora Ombre nell'acqua e volevo sapere se l'ha vista. Vabbè, dopo glielo chiediamo. Allora,
Teresina,
queste cose non le posso sentire, dice Teresa.
Quali?
A cosa si riferisce?
A tutto quello che hai detto.
Tutto.
Allora, se non avessimo il servizio, il sistema sanitario che permette a tutti l'accesso, non avremmo queste liste. Le abbiamo perché avere prestazioni gratis per tutti, col personale e le risorse che non abbiamo, sta facendo esplodere il sistema sanitario nazionale. Ovvio che le liste sono lunghe, purtroppo. Se andassimo con le assicurazioni come altri paesi, o i sanitari venissero assunti e pagati il giusto, non ci sarebbe questo problema. Certo, ignorante due la vendetta. Quella si chiama libera professione e viene fatta oltre l'orario di servizio, dove tu dormi e io lavoro. Mamma mia, queste cose non le posso sentire. Firmato Teresa.
Teresa, credo ce l'avesse con il nostro amico che diceva di
ignorante
priva.
Gli occhi e ignorante due il due, secondo.
No, in realtà quello che dice è vero, è giusto, è così, è sempre un problema a livello di
sanità. Vuole minacciare?
No, sta rileggendo il messaggio per capire a chi ha detto
io vado a sparare, che vuoi fare?
No, non credo che...
Allora, per me ragazzi, per me hai perfettamente ragione, ci scrive Marco, anche se non è il suo ruolo, però a mia opinione il problema delle liste non dipende tanto dal personale sanitario, che è numericamente scarso, ma dal fatto che oramai sia nel pubblico che nelle aziende private, con un certo numero di persone esiste l'assicurazione sanitaria, e se vai in strutture pubbliche tramite assicurazione salti le file. Gli ospedali pubblici dividono i posti a disposizione tra assicurati e tramite SSN, purtroppo. Questa è la cosa che dovrebbe fare incazzare. Questa lì, Tirocchi, dovresti battere.
Questo pure è un altro problema.
C'è un amico Marco che tuona
quello,
contro di te.
Quello sto dicendo. Cioè, c'è un evidente problema sulle liste di attesa, nel senso che i tempi diventano mostruosi. Sì. Io mica dico che è colpa dei medici.
No, più che altro
parlo
che
da cittadino e io ti dico che se non avessi potuto pagare al volo delle cose per mio padre, avremmo avuto dei ritardi su un'operazione che doveva fare, sarebbe morto. Mo, metta come cazzo
però,
pare,
però è giusta sta cosa.
Come cazzo vuoi, c'è un problema. Cosa?
Che uno deve...
Certo che no. Io ho dovuto provvedere privatamente diciamo che fortunatamente ci siamo potuti permettere di pagare. Ma
allora chi ha ragione?
Non lo so, lo sto chiedendo a lei, magari sono del settore, presumo, dal modo in cui si scaldano,
settore, sì.
Credo sia del settore. Allora, invece di pensare che qui stiamo dicendo il contrario, cioè stiamo dicendo che il personale medico probabilmente è in sofferenza. C'è un problema? Ne possiamo parlare senza che vi arrabbiate con roba di categoria?
No, lei diceva solo che il problema non si risolve togliendo le liste d'attesa, ma incrementando e finanziando la sanità.
Sì,
sì, no, non dicevo.
Parliamo della lunghezza delle liste d'attesa.
Siamo partiti, adesso lo leggo perché sennò altrimenti insegui. Siamo partiti da un signore il quale da procuratore generale della Corte dei conti si scaglia aspramente contro le liste d'attesa.
Sì,
della
ma
sanità.
Perché ci sarà un perché? O dice solo contro le liste d'attesa non significa nulla. Si scaglia contro le liste d'attesa in che
perché,
senso?
Scusa, perché
non lo so, dimmelo, ci sarà scritto cazzo, che stai
allora,
a leggere in Braille, che
allora si scaglia contro
il concetto stesso.
Le liste d'attesa.
Poi quello è l'occhiello. Poi sotto ci sarà il pezzo scritto.
Non è questo il punto.
Non è il punto.
Il punto è che lui si scaglia contro le liste d'attesa, ma duramente, duramente. Allora a questo punto chi ha ragione? Dopo lo sveleremo, insomma. Non ci sta sta notizia, Nato. Ah, ecco, l'ho trovata. Una requisitoria lucida.
Ma tra l'altro va a favore dei medici questa.
No, non va a favore.
Ma come no?
Quella pronunciata dal procuratore generale. Ma lei non è medico, lei è un'altra cosa. Lui dice Pio tutto. Pio Silvestri, procuratore generale presso la Corte dei Conti, dice questo. Critica lo stato di salute drammaticamente pesante, orribile, no?
Schifoso,
del nostro sistema sanitario pubblico. Allora, Silvestri, nel suo intervento al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, ha denunciato con parole nette l'insostenibilità. Ci senti?
Insostenibilità
del modello attuale se non si rimettono al centro il diritto alla salute e il ruolo del personale sanitario. Una requisitoria che suona, Teresa, come un allarme istituzionale per chi ha responsabilità pubbliche e politiche gestionali.
Scusa, metti il passo,
aspetta, finisco. Dall'inizio Silvestri ha ribadito un concetto fondamentale: la tutela del fondamentale diritto alla salute rimane, a mio modo di vedere, centrale per definire il parametro di civiltà di un paese. Che vuoi fa?
Sta
quindi
dicendo che bisogna rimettere al centro i tecnici, i medici, gli infermieri, in modo che possano essere adeguatamente remunerati, possano lavorare meglio e quindi risolvere
il problema. E Teresa si scaglia a questo punto.
Ma no, Teresa
contro chi
va scaglia.
Dai, Teresa ha detto la stessa cosa.
Casa, vedrai cosa dirà.
Radio Rock Podcast.
Bobby Joe Longs, Friendship Party con i pipazzi. Bene, 9:17. Allora, su un articolo che leggo qui dal Messaggero, a Gaza Hamas ruba derrate e Israele blocca gli aiuti. Ho fatto un fact checking su internet per verificare quanto sia vera questa roba qua, cioè che Hamas stia rubando le derrate e Israele stia bloccando gli aiuti. è vero o non è vero? Bene, allora, quello che è uscito fuori da una ricerca abbastanza approfondita fatta online è che non è una fake news il fatto che Israele stia effettivamente limitando e bloccando l'ingresso degli Houthi in specifiche aree di Gaza, quindi è confermato in momenti precisi, anche se talvolta permessi vengono garantiti altrove. Le motivazioni ufficiali da parte di Israele sono prevenzione del furto da parte di Hamas, cioè loro dicono non li facciamo passare perché Hamas li ruba, ma in realtà non esistono prove chiare, univoche e indipendenti che confermino l'appropriazione di massa da parte del gruppo. Ora, questo vuol dire che Hamas è buono? Vuol dire che Hamas è una cosa bella? Ovviamente no. Quindi lo dico a scanso di se uno dice stai difendendo Hamas. No, sto cercando di ripristinare un minimo di, per quanto può, insomma, un po' non essere una bestemmia, per quanto può, diciamo, non suonare come una bestemmia, un minimo di verità storica. Al momento non ci sono prove chiare, univoche e indipendenti, soprattutto anche perché, ricordiamolo, lì non possono entrare i giornalisti, quindi purtroppo
pur volendo, dici,
esatto, anche per supportare, no, certo, le eventuali tesi, certo, di Israele, certo, se Israele non fa entrare i giornalisti perché di fatto quel posto è bloccato,
è
chiaramente non si può più di tanto verificare quello che Israele stesso dice. Comunque al momento non si trovano prove chiare, univoche, indipendenti che confermino l'approvazione di massa da parte di Hamas delle derrate. Nel frattempo però organizzazioni internazionali confermano che la popolazione soffre per i ritardi e le restrizioni, e talvolta i blocchi sulle consegne si traducono proprio in vere e proprie crisi umanitarie. Quindi mettiamo un attimo in prospettiva le cose, perché purtroppo c'è anche spesso nell'informazione questo desiderio, cioè il fatto di dire che il governo Netanyahu, Israele, si stia comportando in modo criminale, in modo vergognoso, che Hamas sia altrettanto criminale e vergognosa, non vuol dire però che tutto deve essere messo sullo stesso piano e che allora non si ragiona più. Quindi se io dico una cosa brutta di Israele devo dire anche una cosa brutta di Hamas, perché sennò sembra che sto parteggiando per l'uno o per l'altro, perché alle volte si crea questo meccanismo, no? Cioè,
sembra quasi che si cercano anche degli escamotage a volte per giustificare un minimo l'operato di Israele, perché questa cosa è preoccupante, perché appunto, come hai detto tu, non vuol dire che se io accuso una parte sto sostenendo l'altra, ma soprattutto si può anche solo ammonire un governo se sta facendo una cosa sbagliata.
A volte, no? Non sempre, anche in buona fede forse, no? Perché a volte siamo veramente cioè siamo completamente devastati da questo orrore, no? Quindi cerchiamo delle giustificazioni, diciamo vabbè, ma sarà successo, sì, capito? Sì. Ci sarà qualcosa, non è possibile, no? E quindi accade questo. Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Allora, quindi Teresa dice si scaglia contro di voi e dice questo: certo, avete ragione, ma non è giusto, ed è per questo che abbiamo il sistema sanitario. Guarda che, certo, non funziona, Tirocchi, non funziona così da nessuna parte. Noi vogliamo dare il servizio a tutti, perciò siamo oberati. La gente parla perché non ha niente da fare, senza capire o conoscere. Cioè, le persone hanno ragione ad essere esasperate, ma il problema è che vogliamo cercare di aiutare tutti e non gliela facciamo. Cioè, la motivazione alla base del problema è buona.
È la stessa cosa, appunto, che ha detto quel signore che stiamo dicendo noi.
E appunto, ti sto dicendo, dice lei, che ho detto la stessa cosa. Ma ti vuoi fidare di me?
Dai,
ma chi, dice, ha detto niente? Io sono banco, sì, chiesto,
fidati,
Teresa,
di me, che hai, dice, detto, che ci, Rocky, combatto ogni giorno, e sono una di quelle che si batte, dai, per questo. Perché la attacchi,
ma non la
a testa bassa?
No,
perché,
Teresa,
dici che non sa le cose?
Teresa,
non
sembra che sei tutto te qua.
Sei tutto te. Allora parla te, basta, dai.
Le persone come Teresa, che diceva prima, così incazzata.
Bravo, bravo.
Infatti.
Perché mancano le risorse, bla bla bla. Ma perché mancano le risorse? Perché le spendiamo a cazzo.
E perché spendiamo
a comprare
cazzo?
Armi, a fare delle robe che non servono,
non
oggi, accidenti,
però,
di niente.
Vabbè, però non infieriamo, ha ragione.
L'aumento del welfare pubblico è sistematico.
Quindi,
da un sacco di tempo.
Tirocchi
si
vuole le armi e non vuole la sanità pubblica.
Cinque anni fa non c'era nessuna emergenza di guerra, ok? I problemi della sanità italiana erano gli stessi. Ora è chiaro che spende per PIL.
Erano un po' meno. Diciamo che
adesso spendi il
perso.
Se adesso dal 2 passi al 5%,
andrà peggio. Ma tu ancora non l'hai speso. Allora, santa Madonna, tu non l'hai. Allora, lo devi ancora spendere. E sarà infatti una merda. Noi dovremmo spendere quel 5% su istruzione. E ci siamo. Fine, punto, via. Poi
ragionamento è: la sanità italiana non è che è un anno, purtroppo, che versa in queste grandi difficoltà. Ci siamo,
è un
ecco,
declino
che va avanti
continuo,
almeno più o meno da un ventennio, che noi ci ricordiamo più o meno, che comincia a essere sempre più grave la situazione. Quindi la verità è che purtroppo il PIL darà la di variare il PIL da un'altra parte sicuramente influirà ancora di più e negativamente, e ci siamo, quindi è l'orlo del baratro e va bene, ma fino a ieri e fino a oggi, perché ancora non è così, non è che è perché stiamo cambiando la destinazione del PIL, è una situazione in cancrena purtroppo da almeno 20 anni e nessun governo ci ha messo mano seriamente.
Infatti, bene, 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 però andrà peggio.
Ma soprattutto non è giusto che vi scagliate e tuonate contro Martina, per favore, Mauri.
Mauri, dai,
no, tutto il capo.
Contro Martina.
Buongiorno a tutti, Ronza Francesco Martina da Roma. Guarda, il problema della sanità è effettivamente abbastanza complesso. Secondo me sono tanti i settori in cui si può andare a toccare. Magari non tanto
sicuro da Roma,
esitto, come quanto lo spreco di quelli che hanno,
tutto il capo,
il fatto che i medici del pronto soccorso anziché
è chiarissimo, ti do 5 secondi per rispondere, Mauri, 5 secondi e poi dobbiamo cambiare argomento.
Maurizio,
sicuro da Roma,
5 secondi, vai.
Tutto il capo.
Hai la risposta?
Sì,
allora io sono contro il privato, però ci deve essere una distinzione, dice Marco. I soldi pubblici di Rocchi
ma come
le chiami? Mo te chiamo Tracasti. Allora, i soldi pubblici devono essere usati per tutti negli ospedali pubblici. Vuoi andare al privato? Te lo paghi e ti fai l'assicurazione. Io sono contrario a usare i soldi di tutti per pochi e per i privati. Lo stesso discorso vale per le scuole. Vaffanculo.
Ma che cosa c'entra questo? Ma ragazzi,
c'entra?
Mattinata strana è.
Certo, c'entra.
Vabbè.
Comunque perché allora, lui ha deciso che c'entra.
Allora, scusate se ne avete già parlato, ma mi sono collegata ora. Avete visto cosa sono gli spot di Israele su YouTube? Agghiaccianti, bisogna parlarne.
Parlarne.
Allora,
io ho bloccato e ho segnalato.
Sì,
ha bloccato e segnalato, sbattuto
Allora, qualcuno dice invece, Gianni, che il problema sono gli extracomunitari.
Se andate
in un pronto soccorso, ci stanno 100 extracomunitari davanti.
Allora,
loro pagano la sanità, non la pagano.
Ragazzi,
e quindi ti rocchi, come la metti adesso? Rifletti.
Pronto soccorso ai pronto soccorsi.
Allora, prima gli italiani.
Aiutiamoli a casa loro.
Allora, Teresa è disperata. Ma cosa dice la gente? Vedete perché? Allora, Teresa, riporta un pochino d'ordine. Cazzia questi ascoltatori, questo Gianni, Tirocchi, rimettili in riga. Chi è che sta parlando? Non è più Tirocchi, io non lo riconosco più. È Calenda travestito da Tirocchi. Di la verità, sei Calenda travestito da Tirocchi a questo punto.
Volevo farlo a settembre, però.
Dai, ragazzi.
Lo guardi bene negli occhi.
Calma, Alessandro, calmati.
Buongiorno, scusate, a proposito della sanità privata che sfrutta la sanità pubblica.
Sì.
C'è una mia amica che soffre gravemente di endometriosi e ogni volta che va dallo specialista e non si può permettere più di tanto, perché questo sarebbe 300-400 euro a visita.
Sì.
Va in ospedale. Questo usa le strutture pubbliche, non paga manco l'affitto, per prendere tutti questi soldi per una singola visita. Così che muore la sanità pubblica, sfruttando la sanità privata.
È così che muore la sanità.
No,
allora,
forse è il contrario.
Intanto ci mandano una bellissima foto del live 2025 degli Oasis con i fratelli Gallagher e sottoscritto: guardate che faccio da cazzo. Un pochino sì, però. Un pochino sì.
A me mi piacciono per quello.
Non sono gli extracomunitari il problema,
sono gli Oasis.
Ma i marchigiani li scrivono.
Comunque io posso dire una cosa: che
sono una cancrenita degli ultimi 20 anni, perché un altro delle problematiche è stata la regionalizzazione della sanità.
Oh, la vogliamo dire tutta?
Diciamola tutta.
E ti rocchi al contrario, vabbè.
Allora,
ho chiesto a Tiziana. Come si chiama questa qua?
Teresa.
Brava. Ho chiesto alla signora Teresa di cazziare questi ascoltatori.
Sì.
E Teresa cosa fa?
E lei dice: non li posso cazziare, va contro la mia etica. Bello.
No, no,
piace molto.
Mazza, però. Brava.
Vorrei solo che la gente parlasse quando conosce qualcosa.
Brava, Teresa.
Sì.
Di un'altra cosa?
Allora io smetto di lavorare. Guarda, parlo di lavorare. Di cose di cui non capisco.
Se ognuno parlasse di quello che veramente sa, ci sarebbe solo silenzio.
Allora si è incazzata a morte. Si è incazzata a morte con Anna e ha detto:
sempre Teresa?
Sì, ha detto: mi correggo, questa la devo cazziare.
Aia.
Sei sessista, proprio perché è una donna. Vabbè. Comunque dice: puoi dire a questa soggetta che quella si chiama intramenia e che l'affitto non lo paghi perché l'ospedale prende una percentuale sulla mia entrata privata. Parlate solo di quello che sapete. Mannaggia.
No, cazzo. Anche tu parla solo di quello che sai. Se non lo conosci, non lo nominare.
Ha ragione, ha ragione, Mauri. Va bene,
aspetta, una canzone che mette la parola fine a questa polemica.
No, non mette la parola fine perché tra poco torniamo e sarà. Andremo giù duri stavolta, eh. Andremo giù duri nella sanità. Radio Rock
Podcast. Noi Turna Style con la loro Birds 943 su Radio Rock. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, chiudiamo la storia sanità pubblica perché insomma dobbiamo occuparci di altro. Però dico, io credo sia finita la bolla della generazione post bellica dei nostri genitori. Tutto costa di più e anche la qualità diminuisce. Prima o poi imploderà il sistema. Da mezzo olandese vi posso garantire che la sanità fa schifo anche in Olanda, se la vogliamo mettere su questo piano.
Signora mia,
sì, comunque vabbè, alla domanda che io ho fatto, ci stanno 100 extracomunitari davanti, loro pagano la sanità, nessuno mi ha dato risposte concrete. Secondo voi gli extra buttati nei pronto soccorso non hanno un costo sociale? Per Dio giusto, ma c'è o non c'è il problema? Caro Tirocchi, che dici di no? Questa è la situazione.
Io non ho parlato proprio.
Allora, non bisogna, extra, dice Teresa.
Gli extra sarebbero gli extra comunitari?
Sì. Non lo so.
Cioè, quelli che pagano, terrestri, secondo quelli me. Che pagano le pensioni dei nostri genitori.
Sì, esatto. Loro.
Allora, sono loro. L'intramenia leva tempo e spazio alle persone che non se lo possono permettere. L'ospedale ci prende i soldi, ha bisogno di questi soldi perché i fondi pubblici già esigui e tagliati costantemente vengono dati anche a strutture private convenzionate. Ebbene, ci sono tra pochissime categorie a fare sia lavoro pubblico che privato senza problemi, senza conflitto di interessi, che invece ha un problema enorme. Perché non facciamo una bella divisione come tutti gli altri? Vuoi lavorare nel pubblico? Fai solo quello, lo fai negli ospedali. Vuoi guadagnare di più sulla pelle della gente? Vai a fare il mercenario altrove. E basta rompere su non sapete le cose, Teresa, visto che si tratta di una questione ideologica e di soldi. Ora funziona male, quindi deve cambiare. Non è importante conoscere tutti i dettagli.
Insomma,
Teresa dice:
non
anche
credo.
Questa a me piace tantissimo. Cioè, sostanzialmente, chi vuole fare soldi è un mercenario.
Sì.
E chi lavora nel pubblico è un missionario, no? Sì, cioè, quindi sì, non esiste lo spreco nel pubblico e non esiste il virtuoso.
Oh, c'è Teresa che scrive: sai quante tasse? Teresa, che ormai è diventata co-protagonista e verrà qua in trasmissione a parlare di questo.
Domani mattina.
Sai quante tasse paghiamo?
Mi manca il CC Bilancione.
Più di quello che poi dice, dice: vengo quando vuoi. Sai quante tasse paghiamo? Più di quello che guadagniamo. Vabbè, comunque avete ragione, la gente parla perché si annoia. Io sogno ancora un mondo dove si parla solo di quello che si sa. Non bisogna per forza avere un'opinione su tutto, è così liberatorio poter dire non ne so abbastanza per esprimermi. Quest'ultimo
sono
si
d'accordo
commenta
con lei.
E da solo, ciao, io vado a lavorare per tutti.
Anche al tipo che diceva in Olanda non
anche
funziona.
Per te,
poi bisogna vedere quante tasse però si pagano in Olanda e quante in Italia rispetto
ma
a quella.
Ma ci sta Boris, si poticchia o non si dovicchia a vedere? Ci scrivono. Poi fantastici porco ventri, ragazzi, mi fate un in bocca al lupo, sto andando a Tokyo per una mostra. Fabrizio, come no, un grande
ma vai
in bocca
a vedere
lupo.
O la fanno
no,
su di te?
No, la fa lui.
Bravo.
Fa lui, bravo.
Occhio perché c'è stata la prima pena di morte,
No, mi sembra scorgere che stamani Tirocchi fa il monello,
Monello, un po' monello Tirocchi.
Quanto
stamattina
sarebbe stato bello se semplicemente lui si alzava, andava a Fiumicino, prendeva l'aereo per Tokyo solo per vedere una mostra.
Allora, risposta di Anna a Teresa al fulmicotone. Teresa, ma che cazzo me ne frega che l'ospedale prenda una crestina se io cittadino per poter vedere uno specialista per una malattia invalidante devo cedere un terzo dello stipendio alla volta? Post-scriptum, con tutto quello che ne sai più di me, questa ovvietà non ti sovviene? Attenzione. Ne parleremo ancora.
Quindi gli extra, come li chiama quell'individuo, non pagano le tasse? Perché? Non lavorano? Non comprano le cose? Quindi non fanno muovere l'economia?
Ha ragione anche lui,
detto,
ha
non
ragione
fanno
anche
lavori lui. Che nessun altro vuole fare perché questa è un'altra realtà che in qualche modo vogliamo evitare.
Io credo
di
che purtroppo ragazzi, il nostro amico non intenda l'extracomunitario che lavora come dice Boris, che lui c'ha la grande confusione che c'hanno tutti e confonde l'extracomunitario in quanto cittadino extra UE che lavora e vive e paga le tasse, con quel grande equivoco che è il disperato che è buttato per terra, che magari sta andando a sbattere la testa e dorme lì, che quello è l'altro grande equivoco della nostra politica.
Però in ogni modo anche il disperato, io se sono uno stato civile lo voglio aiutare.
Scusa, abbiamo il suo Lazio del papagallo, dobbiamo
comunque quanto mi eccita quando fa le cose spiegate, cioè,
chiudiamo,
bene di Rocchi.
Scusa, chiudiamo con una nota anche di conciliatoria. Teresa giustamente scrive ad Anna: potevi studiare e fare il medico anche tu, se pensi che sei tutto rose e fiori, ti aspetto. Dissing,
cioè, però dissing. C'è apertura,
mi piace,
aspetta.
Teresa, però.
No, no, c'è apertura perché dice ti aspetto, quindi dice se studi allora, io comunque ti do un lavoro.
Infatti dice Gianni, Gianni dice in Rintuzza, che parlava dei 100 extracomunitari, diceva infatti io parlo di quelli, mica di chi lavora.
Allora quella si chiama
negri.
Purtroppo disperazione e si chiama purtroppo disagio sociale, okay. Sul quale, come dice Martino, uno Stato etico Bravo. Dovrebbe cercare di intervenire.
Vi do una notizia, comunque la maggior parte delle persone senza una casa e che vivono per strada non sono extracomunitari, ma sono nati tra Bologna e Reggio Calabria.
Ma io dico, se può stare così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
A volte succede.
Allora,
sai,
c'è una un messaggio per Boris. Ho finito ieri, non so se tu l'hai recuperata perché non l'avevi ancora vista, Debt Q, sezione casi irrisolti. A me è piaciuta molto. Ora ho iniziato Ombre nell'acqua e volevo sapere se Boris l'ha vista e se vale la pena continuare. Attenzione.
Allora, Ombre nell'acqua no, non l'ho vista. Debt Q ho iniziato a vederla e non mi ha fatto nessun effetto, devo essere sincero.
Né caldo né freddo?
No, né caldo né freddo no, però insomma preferisco NCIS a questo.
Allora, non è d'accordo con me e con Boris Sollazzo, il nostro chi? Roberto Recchioni, che ha fatto, ho visto una recensione di Formula 1 entusiastica.
Sì, pure io
ho
visto, sono rimasto e io, da siccome Roberto è il copertinista di Barrio, io ho cambiato radicalmente
opinione. Bravo!
E quindi adesso dirò che è un film interessante. No, vabbè, perché se
io in realtà ero un pochino più moderato di te, cioè per me era discreto, era da 7. Diciamo,
allora, secondo me si scambia, ecco, tutto il rispetto, nel senso che comunque. Allora, rimane il fatto
tuona
che
contro Roberto Recchioni.
Rimane il fatto che ha ragione Roberto Recchioni. Detto questo, secondo me si scambia l'elevata capacità tecnica, che arriva peraltro dopo il film su Ferrari, che faceva schifo, e con il linguaggio cinematografico. Tecnicamente sei sconvolto come quando vedi un videogioco che replica perfettamente, no, che ne so, FIFA, che senti Caressa, ed è tutto incredibilmente realistico.
Sì.
E qui, oltre che realistico, ovviamente tu fai fare alle macchine quello che vuoi tu, quindi sei affascinato dall'incredibile capacità tecnica del film. E dall'altra parte, secondo me, c'è una freddezza narrativa, una freddezza di racconto, e devo dire, ma sicuramente è colpa mia, Roberto, non capisco veramente l'adrenalina, perché a me tutto mi ha comunicato F1 tranne l'adrenalina.
Vogliamo dire, scusami Maurizio, vogliamo dire che Veloce come il vento di Matteo Rovere è molto meglio? Molto meglio.
Decisamente
almeno meglio.
Fino a marzo 2026.
Bravissimo, bravissimo.
Dicevo, nonostante la stima come attore nei confronti di Brad Pitt, ma è credibile in quel ruolo lui.
È molto interessante di quello che dice Roberto nel video della recensione. È molto interessante quello che dice, no? Che è la linea produttiva. Lui ricorda che Bruckheimer fa Top Gun e poi 4 anni dopo fa Giorni di Tuono, che è Top Gun sulle macchine, poi rifà Top Gun, poi prende Joseph Kosinski, fa Top Gun Maverick e poi con Joseph Kosinski 2 anni dopo fa F1, che è Top Gun Maverick sulle macchine, perché è un vecchio che torna e mette a posto i giovani. Tra l'altro c'è anche questo aspetto a me che è molto inquietante, cioè che è molto passatista, per cui solo il vecchio può veramente avere talento, no? Gli altri sono tutti dei poveri cretini, e come dimostra Hamilton, mi sembra insomma che sia esattamente il contrario.
Aia.
Però il punto è che non hai questo spunto, cioè non c'è cinema.
Bene,
io non riesco
a
trovare il cinema.
Tra poco la retrospettiva su Alvaro Vitali. Prima però volevo dire, ho visto Debt Q, mi è piaciuta molto.
Posso dire che se un giorno avessero detto ad Alvaro Vitali e Lea Massari che sarebbero morti nello stesso giorno, non ci avrebbero creduto?
Posso dire che sono due facce della stessa medaglia?
sono due
così.
No, nel senso che non si sono mai guardati. Sì, così. Cioè, okay,
bravo, bravo, non sono mai guardati. Allora, buongiorno, mi dici Too Old to Die Young, bellissimo, il finale è un po' confuso, forse non l'ho capito io. Cosa ne pensate, Boris Sollazzo?
Non so nemmeno di che parli.
Allora, che ne pensi della quarta stagione di The Bear e della fattoria Clarkson? Clarkson, di cui mi stanno parlando molto bene. Io, capirai, cavalli e Formula 1, come dicevo prima, alla grande.
L'ho fatta per te.
Vai, Boris.
Sì, la quarta stagione di The Bear, io sono arrivato al punto che The Bear, cioè loro hanno fatto una caratterizzazione dei personaggi ottima. Mm. Quindi non siamo, secondo me, ai livelli degli inizi, però è uno di quei di quelle serie che può, secondo me, continuare all'infinito, nel senso che ha veramente una scrittura di personaggi di alto livello. Però, insomma, devo dire, ne sentivo la necessità, no. Non lo so.
Allora, invece, la fattoria Clarkson non l'hai vista?
No.
Perché non...
Bravo, bravo, cazzo.
Allora,
no, io ragazzi, da quando sono arrivato qua, otto anni fa, ho sempre desiderato un giorno in cui Boris venisse qua e dicesse: mi avete rotto i coglioni, non è che mi sono la vita.
Secondo me...
No, scusate, che ragazzi, io continuo, sono drogato dal calciomercato del Napoli.
Attenzione, ultim'ora, ragazzi, ragazzi, ultim'ora. Sì, quella è la ultim'ora, ultim'ora, ultim'ora. No, qui dobbiamo dare questa notizia. Ieri è uscita... Allora, a te si fermi tutti. Ieri è uscita la quarta stagione di The Bear. Viste tre puntate, non tradisce mai, secondo me. Volevo chiederti se avete visto, The Waterfront e cosa ne pensate. Io l'ho divorata, anche se è un Ozark, ma senza cavalli, senza casino. Vai, prego.
Ma Waterfront a me è una di quelle cose invece che mi ha proprio allontanato, nel senso,
bravo, così
già visto.
Bene, bravissimo. Lapidario, un amico scrive: The Bear rotto il cazzo. Basta, finite il discorso.
Ma così è bella la
allora,
critica,
Boris, ti chiedono: vogliamo fare una nuova rubrica che si chiama La critica veloce.
Cioè,
tipo, tutte vaffanculo. No. Che ne so,
rotto il cazzo, una rotto il cazzo.
Come sto film? Una merda.
Vent'anni che la facciamo.
Vent'anni che la facciamo. E quindi la rifaremo ancora di più. Allora, ci dicono giustamente, Boris Sollazzo sta dalla parte di Lino Banfi o dalla parte di Alvaro Vidali? Questo Lino è molto Lino Banfi, oppure io pure, ho maturato, io pure,
sì, dai,
tutti
pure.
Voi, allora io Alvaro Vidali a questo punto, no, sono d'accordo con noi, insomma. Allora, ai semafori,
no, perché se devo avere quel tipo di cinema l'Alvaro Vidali, allora datemi il fenomeno,
bravo,
cioè non Alvaro Vidali era proprio. Non, con tutta la buona volontà, non c'era niente di interessante.
Ma poi scusa, posso dire una cosa?
Anche se uno dice un Fellini e l'altro no.
Allora, io perché lo capisco? Perché le persone quando muoiono bisogna di santificarle. Ha dilapidato un patrimonio. Stava con 1.400 di pensione e poi rompe i coglioni, fatemi lavorare. Ma non è che devi lavorare per forza. Quello. Poi Lino Banfi, qual è il suo peccato? Che non ti ha... poi vedo tutti questi messaggi: oh, non lo facevano lavorare, poverino. Ma che è un dovere far lavorare Alvaro Vidali? Non ho capito perché devi far lavorare.
Ma grazie, cioè, nel senso che
Carlo Verdone l'ha chiamato per Vita da Carlo IV, ha ritenuto opportuno chiamare, l'ha chiamato e vabbè, ha fatto bene, però non è che era obbligo.
Ma io mi sono specializzato
obbligo morale.
Mi sono specializzato nella critica veloce a Radio Rock.
Bravo.
E faccio solo quella e nessuno mi chiama. Giustamente lui faceva solo Pierino. Dopo ho finito Pierino, non mi chiama nessuno.
Vorrei chiedere a Boris se conosce in questo periodo al cinema un qualche che film mediocre italiano di qualche amico suo che consiglia.
Chapeau.
Ma è un genio.
Chapeau. Qui è arrivata a gamba tesa.
Eccola.
Ragazzi, io proponevo questo: critica veloce ma con bestemmie. Critica veloce
è un rischio.
Le bippiamo,
però potremmo accettarlo.
Le bippiamo.
Io in
facciamo
la
prova.
Vai.
Allora, vedo un più temporale.
Io ti bippo.
Bestemmi o bippo?
No.
Io bippo.
Comunque vedi, sai che cosa vuol dire?
Bippo.
Non è bippato.
Come no?
Ci ho fatto la prova subito per vedere.
Ma sai che vuol dire?
Porca.
Vedi.
Ma cazzo! Sta venendo meglio. Alla fine ha funzionato.
Addrizziamo il tiro.
Sai
vai.
Che vuol dire invecchiare?
Abbiamo addrizzato il tiro, vai.
Sai che vuol dire invecchiare?
Dimmi, caro.
Un tempo un messaggio così mi avrebbe fatto arrabbiare.
Avresti sbroccato come un pazzo.
E adesso penso solo a quanto sei idiota.
Bravo.
O forse che abbia ragione.
Non è invecchiare, no. Sei diventato saggio. Sei diventato saggio.
No, è proprio invecchiare. Non c'hai più voglia di arrabbiarti.
È vero.
E pensi solo, ma tu immagina, questo sono le 9.56, non c'ho un cazzo da fare. Si è impegnato a mandare sto messaggio.
Beep!
E mi no.
Non
e mi piace
no. Scusa,
e, mi, e mi piacerebbe che ne so, offrirgli un caffè, una ciambella.
Organizziamo.
Cioè dire magari
ciambella.
No?
Bella.
No,
allora,
sul serio,
ciambella.
Cioè, comunque rendere
per
migliore
per
la sua vita.
Matteo dice cioè, manca a me Lino Banfi mi chiama a lavorare, tanto per cominciare. A tanti
infatti,
di noi non ha chiamato. Comunque alla fattoria Clarkson non c'è manco un cavallo, pieno di mucche. maiali, trattori, capre e sessismo.
C'è una fattoria come
ma
fai,
zero cavalli. Cavalli. No, allora non me la vedo. Se non c'è
io sembra se sono mucche, se voglio, dai, sono carine. Vedo,
se
carine.
Voglio una fattoria,
odio le mucche.
Io se voglio una fattoria, sempre solo la signora del West. Che è ancora
bello.
Ancora buona la signora del West.
Madonna mia. Allora, ragazzi, abbiamo parlato di serie TV, di film. Dobbiamo andare telegrafici sui film.
Ma porca.
No, è sessismo, dai. Dobbiamo andare telegrafici sui film.
Come bambini ampare
in uscita, dai, però molto
scorreggiamo
veloce.
Tutti, dai.
No, però bippato, aspetta, bippato.
Sì, facciamo, vai.
Bippato, dai.
Bellissimo.
Bellissimo. Happy Holidays, ragazzi. E poi appala.
Happy Holidays.
Telegrafico.
Neanche quando sono arrivato qui alle 8 senza aver dormito.
Mi sei in culo per niente. Dici. L'hai visto? Happy Holidays.
Happy Holidays, sì. Carino.
Bel basta così, basta.
Ma che sì, frega, sì, manco mio fratello.
È il sogno
cose
della mia vita. Sti 25 minuti ripagano anni.
Ho visto che erano le 9:57.
C'è un signore.
Ma che te posso dire? Che sì, va bene, scritto.
Bravo, bravo.
In maniera,
bene, sì,
in maniera delicata.
Va bene
però,
così. Megan 2.0, l'hai visto?
Megan, oh, Megan 2.0.
No, ferma un attimo. A me ha sempre fatto cagare pure il No Buffy. Schifo qualcuno. Ottimo.
E sai chi era? A scrivere Lino Banff.
Lino Banff.
Allora, Megan, ma perché non sento? Ecco. Beep. Megan 2.0, veloce. Secondo me, è una figata. È una figata perché è uno di quei film veloce, vabbè. Oh, però allora ditemi voi, dai, bello. Dai. No.
No,
Megan
no,
2.0. Veloce. Allora, il primo Megan era praticamente Terminator al femminile, non lo so che creatura sia Megan, comunque al femminile. Ed era secondo me molto interessante perché poneva all'interno insomma del cinema d'azione,
sì,
le domande che poneva Terminator, cioè
l'utilizzo
del corpo aumentato, della tecnologia e un linguaggio cinematografico molto molto arrogante, molto molto rutilante, no? Cioè,
sì,
quello dell'action anni 80 e 90 che era molto eccessivo e che a un certo punto abbiamo abbandonato,
okay,
perché non consideriamo più credibile. Che ti posso dire? Quello che va da Lucy ai Predoni, che a me fa molto ridere e mi diverte, sì, molto. Solo che quel, come dire, è come Tony Sant'Agata che urla, non so come dire. Cioè, quel tipo di grammatica la devi saper tenere.
Okay.
Cioè, se vuoi veramente fare il coatto, lo devi fare ad altissimi livelli. Cioè, devi essere, che ne so, Vin Diesel in Fast and Furious. E secondo me Megan 2.0 ci riesce. Il problema è che se Megan era Terminator, Megan 2.0 è esattamente Terminator 2.
Brissimo.
E Terminator 2 era una cagata.
Oh.
Però Megan 2.0 è un Terminator 2 con l'ironia e quindi diventa una cagata meravigliosa.
Dopo ha bestemmiato, lo lasciamo perdere, però non ci abbiamo tempo. C'è qualcuno che dice: che ne pensi del figlio di Castellitto? A me sta sul cazzo. Ormai, ormai è tutto così.
Ma non so, ci cioè,
critiche così, dozzinale. Tanto al chilo, vai.
Vabbè, io sono d'accordo con Malcolm Pagani che dice che Pietro Castellitto con due inquadrature ha messo in pensione metà del cinema italiano.
Attenzione.
Secondo me è un genio.
Quindi,
mazzo, forte, eh?
Possono coesistere le due cose?
Ma
tipo, come punto di equilibrio?
Credo di sì, perché quelli bravi stanno sul cazzo.
Bravissimo, sono d'accordo con te. Vai, Maurizio, prego.
No, chiedevo come regista.
Beh, come regista.
Come regista. Certo. Anche come attore. No, a me piace anche come attore. Come regista, secondo me, come attore è un ottimo attore.
Vai.
Come attore è un ottimo attore.
Facciamogli l'epilogo. Solo giudizio.
Vai, poi, solo giudizio.
Solo giudizio, carino.
Allora,
anzi, allora, carino, allora, mannaggia la.
No, bravo. Allora, dobbiamo chiudere. Solo giudizio.
Peccato.
Solo giudizio, ragazzi. Sui film della settimana. Mi raccomando. Ah, l'hai visto, Maestro e Margherita? Non c'entra niente, però.
Sì.
Com'è?
Figo.
Parliamo del mio.
Allora,
forse il mio libro preferito. Quindi,
no, sì, preferito. No, allora, tieni presente che ne avevamo pure già parlato. Tieni presente che la cosa interessante è. Vabbè, il Maestro Margherita lo sai meglio di me, è sostanzialmente il racconto, neanche tanto per metafora, di un certo tipo di censura, e quindi è Bulgakov che parla di Bulgakov che parla di Bulgakov.
Sì, Bulgakov.
Il regista Bulgakov, scusami. Il regista decide di essere il regista che parla di Bulgakov che parla del regista che parla di Bulgakov.
Ah, okay.
Cioè, nel senso, è un Inception in più, perché
tipo
Nanni
Moretti, che
il film diventa il pretesto per raccontare una narrazione che parla di una cosa che, ed è chiaramente diretta anche all'attualità e a Putin, già programmaticamente. Secondo me proprio perché parte programmaticamente così e poteva essere un disastro, proprio perché quando di solito parti da un'ideologia di questo tipo è molto difficile tenere l'aspetto pronto cinematografico.
Sì.
E invece ci riesce.
Allora,
è scombinato.
Quindi
il suo
giudizio, Maestra Margherita?
Maestra Margherita si può vedere.
Si può vedere, attenzione, attenzione. Chiudiamo con, ragazzi, io lo dico, va giù duro nel The Rock Show questo signore.
Chi è?
E dice: puntata di oggi troppo seria, l'ultima mezz'ora avete condensato tutta la demenzialità, una pentola a pressione dei cazzate. Allora fermi tutti, la
bello,
demenzialità
posso dire
non
che è
ma lo facciamo
più bella del...
ma ti spiego, la demenzialità noi la mettiamo quando meno ve l'aspettate, perché dovete seguire la puntata tutta.
Mannaggia, esatto,
non sapete mai, non saprete mai dove c'è la demenzialità. Qualcun altro dice giustamente: dai regà, chi ride per quella risata del cazzo di Pierino e per chi dice la luce del capocollo è da battere. Quindi abbiamo risolto, sì, debellito tutti e due. Grazie a Boris Sollazzo, a settimana prossima. Ciao,
ciao
a tutti,
Tatiana
e Boris con voi. Noi torniamo lunedì mattina con il The Rock Show puntuale come sei, però ci sarà una sorpresa.
Mannaggia la
occhio, occhio.
Ripartiremo da qui, ripartiremo da qui.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.